Sì, grazie. Buonasera a tutti nel Signore. Allora, vogliamo continuare le meditazioni che abbiamo iniziato 2 settimane fa, 2 giovedì fa, e questa sera vorrei anche finire perché non vorrei portarmi avanti proprio per il fatto che mi rendo conto anche che non è semplice seguire tramite web. Il tema che abbiamo iniziato la settimana scorsa, 2 settimane fa, ha come titolo Glorificare Dio. E prima di addentrarci un po' nella continuazione di questa meditazione, di glorificare Dio, in che modo possiamo glorificarlo nelle nostre vite, volevo leggere insieme a voi Isaia capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 7. Mi piacerebbe immaginare, mi piace immaginare questo passo che insieme a Isaia, a braccetto, entriamo alla presenza del Signore e vediamo un po' quello che sta accadendo. È quello che sta vedendo con i suoi occhi Isaia. Dice: Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Immaginate Isaia in quel momento cosa sta provando. E dice: Allora io dissi: Guai a me. Sono perduto perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il re, il signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: Ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. È meraviglioso vedere e pensare quando Isaia si è trovato davanti alla presenza di Dio e ha visto la gloria del Signore. Ed è bello perché viene detta una frase dei serafini che stanno continuamente davanti alla presenza di Dio, i serafini che sono degli angeli, che dicono: Santo, santo è il Signore degli eserciti, e poi dicono: Tutta la terra è piena della sua gloria. È meraviglioso vedere come veramente quest'uomo di fronte alla gloria del Signore si sia sentito molto piccolo e subito ha sentito, ecco, questa sensazione di essere un peccato, un peccatore davanti al Signore che è santo ed è perfetto. Naturalmente la volta scorsa abbiamo detto che è una gloria che non gli è attribuita in virtù di un atto eroico. Non è che il Signore è il Dio di gloria perché ha compiuto un atto eroico, come di solito facciamo noi verso le persone che compiono un atto particolare, allora per onorarli, ecco che a un certo punto li glorifichiamo, li onoriamo in questo modo. Ma abbiamo detto la volta scorsa che la gloria di Dio è qualcosa che fa parte della persona di Dio, è intrinseca proprio nella persona di Dio e fa parte dei suoi caratteri. La gloria di Dio è dimostrata nei suoi caratteri, naturalmente abbiamo detto di santità, di amore, di fedeltà, di giustizia, di misericordia, di compassione. E cari fratelli, è bello pensare, come dicevano veramente i serafini e come dicono la presenza di Dio, i serafini, tutta la terra è piena della sua gloria. Cioè vuol dire che in poche parole della gloria di Dio su questa terra non solo ne usufruiscono i figli di Dio, ma tutte le persone. Perché quando si parla della gloria di Dio parliamo anche dei suoi attributi. Allora pensiamo alla grazia di Dio quando ci dona di vivere ogni giorno su questa terra. Pensiamo all'amore di Dio quando ci addirittura ci protegge da quelle che sono le brutte cose che ci possono accadere durante la vita. Quando pensiamo all'amore di Dio che costantemente e continuamente ci parla, diventa il punto di riferimento delle nostre vite, vediamo come l'amore di Dio veramente si dispone continuamente verso i nostri confronti. E in che modo? Anche con la pazienza che ha, quando noi non ci comportiamo come dovremmo comportarci. E pensando ai non credenti, a quelle persone che non riconoscono Dio come Salvatore della loro vita, vediamo vediamo anche la pazienza che il Signore usa nei loro confronti, la gloria di Dio che si manifesta ancora su questa terra nelle compassioni del Signore, che invece di distruggere ancora pazienza affinché le persone si convertano. Abbiamo spiegato la volta scorsa che glorificare Dio significa considerare e riconoscere i suoi attributi, onorandolo naturalmente con il ringraziamento, con l'ubbidienza, mettendolo al primo posto nella nostra vita. Questo significa glorificare Dio. Allora, se qualcuno pensa che glorifica Dio e ringrazia Dio solamente perché riconosce che Lui esiste, ecco, si sta sbagliando. Ma ciò che significa glorificare Dio è riconoscerlo per quello che Lui è, e non solo per il Creatore della Terra, ma per il Signore della nostra vita. E attraverso la persona di Gesù Cristo abbiamo conosciuto anche un altro aspetto fondamentale, e cioè la grazia di Dio. Gesù Cristo, che è la grazia di Dio che ci permette di essere perdonati davanti al Signore e di accedere alla sua presenza. Questo significa glorificare Dio. Però naturalmente, ecco, riflettevo nella mia vita, ma quali sono un po' gli elementi guida che ci permettono di glorificare Dio proprio nel senso biblico? Naturalmente, quando leggiamo la scrittura troviamo tanti insegnamenti, però dicevo: Signore, ma quali sono un po' gli insegnamenti linea, guida che abbiamo davanti, che ci possono permettere, ecco, di seguire un punto di riferimento affinché possiamo stare attenti alla nostra vita? Perché, vedete, dicevo proprio questo: glorificare Dio nel senso biblico. Perché dico nel senso biblico? Come credenti, se non comprendiamo il senso di come devono essere vissute nella pratica le verità che ci espone la parola, cari fratelli, corriamo il rischio di vivere in un mondo virtuale. Questo riguarda sia coloro che non conoscono il Signore, che non conoscono Dio, che pensano solamente che comportandosi bene un giorno entreranno in paradiso, o seguendo una religione entreranno in paradiso, ma riguarda anche i credenti stessi, in che modo possono glorificare Dio nel senso biblico. Ultimamente sto leggendo l'epistola di Giacomo e sto scoprendo come veramente quest'uomo ci porta a riflettere, naturalmente attraverso lo Spirito Santo, ci porta a riflettere, a considerare veramente che la nostra vita non sia alla fine una vita che si trova con un pugno di mosche, ma che sia una vita vissuta proprio nella pratica. Ad esempio, spesso, in modo particolare, in modo approfondito, l'Apostolo Giacomo parla di che cosa? Parla proprio di una fede che viene dimostrata, che deve essere dimostrata. Non solo, ad esempio, quando parla delle preghiere: attenzione, non vi ingannate, perché le preghiere fatte con un animo doppio o fatte con dubbio non vi porteranno da nessuna parte. E così tante altre cose. Questo cosa vuol dire? Che ci vuole portare proprio a toccare con mano in che modo dobbiamo vivere la vita cristiana, cioè biblico, e non in un modo virtuale. Perché, fratelli, un mondo virtuale è un mondo che non esiste, è un mondo pieno di illusioni, mentre la parola di Dio è qualcosa di concreto, non è una religione. Allora, quali sono le linee guida che possiamo seguire? Vogliamo aprire la parola di Dio in Filippesi capitolo 1 versetto 20, l'abbiamo letto la volta scorsa, ma sarà proprio questo il passo, linea guida proprio di come in modo biblico possiamo glorificare il Signore. Versetto 20, leggiamo anche il 21, ma in modo particolare ci soffermeremo sul versetto 20. Secondo la mia viva attesa, dice Paolo, e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Quali sono queste linee guida? Allora, prima di tutto vediamo la franchezza. E questi sono i tre punti che questa sera, con l'aiuto del Signore, volevo portare sui vostri cuori. Prima di tutto, la franchezza. In secondo luogo, la costanza. E in terzo luogo, con la nostra vita, il nostro corpo, sia con la vita che con la morte. Ed è molto importante in che modo possiamo veramente, nel modo biblico, glorificare il Signore. Allora, vediamo. L'Apostolo Paolo dice: io glorificherò il Signore con ogni franchezza. È meraviglioso. Non dice attuando la franchezza solamente in alcuni momenti della mia vita o in alcuni aspetti della mia vita, ma con ogni franchezza, ora e sempre, glorificherò il Signore. Mi sono chiesto, ma che cosa significa franchezza? La franchezza è una qualità di chi è franco, di una persona cioè che è schietta, che è leale, che è sincera. Ma anche un termine che deriva dalla parola franco, cioè una persona, o meglio, un qualcosa, un oggetto che è libero dalle tasse. Esattamente un po' come quelle zone geografiche indicate come esentasse, no? Ci sono delle zone che addirittura non si paga l'IVA, sono esentasse, soprattutto negli aeroporti, ad esempio, non si paga l'IVA. Perciò vuol dire che quel prodotto che noi compriamo, ecco, non gli viene aggiunta nessuna tassa, ma noi lo paghiamo veramente per il valore che quel prodotto ha. E quando noi ci avviciniamo a questo termine, quando leggiamo nella Bibbia franchezza, ecco, significa anche questo, franco, libero dalle tasse, cioè libero da ogni cosa. Poi non solo, la franchezza è anche un atteggiamento che denota determinazione, coraggio, mancanza di paura. E l'Apostolo Paolo dice, io glorificherò il Signore con ogni franchezza. Parlando biblicamente dobbiamo dire che la franchezza è un elemento che troviamo, è una qualità che troviamo soprattutto nella Chiesa primitiva. Nel Libro degli Atti spesso vediamo che quando i fratelli, gli apostoli, predicavano il Vangelo, lo predicavano con franchezza. Ma non è solamente una caratteristica che dimostravano nella predicazione, è anche una caratteristica, una qualità che chiedevano al Signore. Signore, dacci di predicare con franchezza. Vogliamo aprire la scrittura nel Libro degli Atti, capitolo 4. Atti, capitolo 4. Leggiamo nel versetto 13 quando i religiosi, i sacerdoti accusano Paolo e Giovanni, viene detto nel versetto 13 del capitolo 4, dice, essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione, riconoscendo che erano stati con Gesù. Poi se andiamo a leggere nel versetto 29, e qui troviamo sempre Pietro e Giovanni, ma in modo particolare Pietro che parla, che viene liberato e si reca dai suoi fratelli che stavano pregando per la loro liberazione, dice, adesso Signore considera le loro minacce e concede ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza. Versetto 31, dopo che ebbero pregato in luogo dove erano riuniti, tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Vediamo questa qualità che non solo accompagna i credenti nella predicazione del Vangelo, ma che addirittura i credenti richiedono al Signore in preghiera, Signore, facci proclamare la tua parola con franchezza. E mi sono chiesto, ma cosa vuol dire? Come mai? Se andiamo a riflettere un po' sul significato della franchezza, abbiamo detto che franchezza significa anche libero da ogni cosa, esentasse, è vero? Allora una persona che predica con franchezza chi è? È una persona, come viene detto nel versetto 13, che è veramente sincero, che predica il Vangelo con trasparenza, non ha nulla da nascondere, ma mette le persone di fronte alla verità. Ed è bello perché? Perché ci troviamo di fronte agli apostoli che vengono accusati, gli apostoli che vengono fermati da chi? Dai capi religiosi. Cioè, da una parte troviamo questi popolani, dicono i sacerdoti, no? Popolani, persone senza istruzione, che stanno predicando la parola, cari fratelli, senza nessun intoppo, ma con piena semplicità e schiettezza, cercando di arrivare proprio al centro del cuore delle persone. E da un'altra parte troviamo gli accusatori, che sono i sacerdoti, che non usano franchezza. Mi fa pensare un po' ai tempi quando c'era ancora in vita Gesù, no? Cosa succedeva? Molti sacerdoti si rendevano conto che le parole che Gesù diceva, no? E che diceva erano verità. Si rendevano conto che i miracoli che Gesù faceva erano i segni che lui era il Messia. Però cosa succedeva? C'era qualcosa che li bloccava, cari fratelli. Non agivano con franchezza. Ma cos'è che li bloccava? Magari li bloccava la loro posizione. Mi viene in mente ad esempio Nicodemo, no? Nicodemo è andato da Gesù di sera. Perché è andato da Gesù di sera? perché non voleva farsi vedere. C'era qualcosa che ostacolava la sua, come dire, il suo andare a Gesù. Perché? Perché si preoccupava di quello che dicevano gli altri. Era più importante quello che dicevano gli altri che invece quello che era veramente la verità. E allora mi fa pensare, come l'apostolo Paolo dice: Signore, io ti voglio glorificare, ma voglio essere, per poterti glorificare in modo biblico, devo essere franco in ogni cosa. Non ci deve essere nulla che intoppa il mio desiderio e atteggiamento di glorificare il tuo nome. Allora ecco perché ci troviamo di fronte a persone popolane senza istruzione. È vero, grazie a Dio nulla ha potuto, come dire, ostacolare o appesantire la predicazione del Vangelo. Non si sono presentati a predicare il Vangelo con le loro istruzioni, con la loro conoscenza, ma con la semplicità e la trasparenza che lo Spirito Santo vuole in quel momento e vuole sempre quando si annuncia la parola di Dio. E allora vediamo qual è il desiderio dei discepoli, degli apostoli. Pregano il Signore e dicono: Signore, facci annunciare la tua parola con franchezza. Abbiamo detto che franchezza significa anche determinazione. In Efesini capitolo 6 vediamo che ancora Paolo chiede, parlando dell'opera, chiede ai fratelli di Efeso: fratelli, pregate per me affinché io possa annunciare il Vangelo con franchezza, una caratteristica che viene richiesta. Allora, in che modo possiamo vivere in modo biblico il glorificare Dio se non con franchezza? Quando parliamo di franchezza dobbiamo vedere anche un'altra cosa. A me piace vedere nel vocabolario sia sinonimi ma anche contrari, no? E a volte vediamo proprio questo, però prima di dirvi questo, scusatemi, mi veniva in mente un altro personaggio molto importante che mi è stato utile come esempio, no? Vedete, prima dicevo, una persona franca è una persona che annuncia il Vangelo senza nessun intoppo, non annuncia il Vangelo per piacere agli uomini o per piacere a se stesso, ma annuncia il Vangelo per piacere al Signore e per glorificare il Signore. E com'è importante annunciare il Vangelo con franchezza? Mi viene in mente Amos, quando a un certo punto delle persone lo hanno accusato e lo hanno cacciato, dicendo: oh Amos, e vai a profetizzare da un'altra parte, dai, così avrai un po' di gente intorno a te, così potrai fare il profeta. Mi piace perché Amos, un uomo che predicava il Vangelo, la parola di Dio, con franchezza, dice: oh, forse non avete capito, io non sono un profeta, ma sono un mandriano. Ma chi può dire queste cose se non una persona che cammina con franchezza? Come in questo caso proprio gli apostoli camminavano con franchezza, ma anche noi dobbiamo camminare con franchezza. Ma detto questo, come vi dicevo, qual è il contrario di franchezza? Ecco, una persona che non è franca è una persona che vive in un modo ambiguo, in un modo doppio, falso, da ipocrita, è un simulatore. E fratelli, io riflettevo, se gli apostoli, che erano i diretti lavoratori al fianco di Gesù, e lo sono stato per 3 anni, chiedono in preghiera al Signore che li faccia parlare con franchezza, significa allora che ognuno di noi, ogni credente, ognuno di noi, corre il rischio di condursi con doppiezza. E in effetti noi vediamo nella scrittura che anche ad esempio quando Timoteo doveva scegliere dei diaconi, l'apostolo Paolo dice: attenzione Timoteo, ci sono delle caratteristiche specifiche che devono avere questi diaconi, e naturalmente non solo i diaconi ma anche gli anziani, e non solo gli anziani ma dobbiamo dire ogni credente che vuole glorificare il Signore. E cioè dice: i diaconi non siano doppi nel parlare. Ah, questa è una caratteristica meravigliosa. Cioè, ci sono delle linee che sono guida nella nostra vita. Non si tratta solamente: voglio glorificare il Signore, allora io mi alzerò la mattina alle 4 a leggere, a meditare la parola, farò questo, farò quest'altro. Attenzione! Glorificare Dio è qualcosa che parte prima di tutto nel nostro cuore e poi continua a espandersi anche intorno a noi. E dice Paolo: mi raccomando, che non siano doppi nel parlare. Com'è importante che noi siamo franchi anche quando noi parliamo, con semplicità, che non ci sia nulla, cari fratelli, che appesantisce anche il nostro parlare. Cioè vuol dire, quando noi ci rivolgiamo a una persona, non dobbiamo dire prima una cosa e poi ne dobbiamo dire un'altra, ma dobbiamo pesare bene anche le nostre parole, affinché il Signore possa essere glorificato. Poi non solo, Giacomo dice ancora, non siate doppi d'animo. Sì, perché a volte possiamo essere anche doppi d'animo. E questo mi fa pensare, quante volte, ad esempio, in Giacomo capitolo 1, versetto 8, ma non lo vado a leggere, Giacomo dice, attenzione, se qualcuno manca di saggezza, ecco, la chiega a Dio. Ma in che modo la deve chiedere a Dio? La chiega senza dubitare, altrimenti è un uomo che è doppio d'animo. Ma cari fratelli, vedete, è importante questo. Io mi sono detto, ma come ci rivolgiamo al Signore in preghiera? Naturalmente questa è una valutazione che possiamo fare a livello personale e dobbiamo dire, quando ci troviamo di fronte a qualche episodio, a qualche circostanza, a qualche malattia che è più grossa di noi, dove abbiamo visto già per esperienza chi è passato per quella strada a fare una brutta fine, a volte, fratelli, non è vero che forse ci presentiamo davanti al Signore, chiediamo, ma forse chiediamo dubitando? Paolo dice, attenzione, io glorificherò Dio nel mio corpo con ogni franchezza, anche in queste cose. Perciò vuol dire quando io parlerò, sarò franco. Perciò vuol dire quando io andrò davanti al Signore, sarò franco. E non solo. Giacomo ancora dice, attenzione, quando ci avviciniamo al Signore. In Giacomo 4,8 dice, pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Quando noi ci presentiamo alla presenza di Dio, e l'uomo di solito fa così, ma voglio parlare del credente, spesso pensiamo che ci debba essere solamente, Signore, non devo fare certe cose, allora posso avvicinarmi davanti a te. Ma la parola di Dio, attraverso la lettera di Giacomo, evidenzia anche un altro aspetto fondamentale. Il Signore non guarda solamente se noi abbiamo compiuto buone opere o cattive opere, ma ciò che guarda il Signore prima di tutto, cari fratelli, sono i nostri cuori. Purificate i vostri cuori o doppi d'animo. Allora è vero, pulire le vostre mani ci parla delle azioni, ma quando dice purificate i vostri cuori o doppi d'animo, di cosa ci parla? Dei nostri desideri. Guardate come il Signore vuole scendere veramente in profondità nelle nostre vite e come veramente ciò che ci viene messo davanti non è un glorificare il Signore solamente in modo verbale, ma è glorificare Dio in ogni modo, prima di tutto partendo dai nostri cuori, non con dei cuori doppi. Allora mi rendo conto, i nostri pensieri, come sono i nostri pensieri quando noi andiamo alla presenza del Signore? Sono pensieri in che modo? Ci presentiamo magari alla presenza di Dio perché dobbiamo andare in adunanza, perché ci sono tutti, e poi nel nostro cuore diciamo, ma che ora deve finire? Non vedo l'ora che finisce tutto. Sono cose importanti, cari fratelli, perché il Signore, se deve essere glorificato, ecco, deve essere glorificato con ogni franchezza. Allora possiamo a volte sembrare veri, corriamo il rischio di sembrare veri, ma di essere dei falsi. La parola di Dio ci chiama ad essere veri e non falsi. I falsi sono degli attori, quelli che stanno recitando una parte. Ed è bello che l'Apostolo Paolo, quando viene accusato da alcuni ciarlatani o da alcune persone, si difende parlando con i credenti di Tessalonica. In Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetti 3-4, dice queste parole. Leggiamole. Possiamo prenderle. Io ce l'ho scritta, ma è buono che magari mettiamo gli occhi sul brano. Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetti 3 e 4. Dice, perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere, non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Sembra quasi che questo versetto sia stato scritto, questi versetti siano stati scritti per spiegare il termine franchezza. Ok? Allora, se il contrario di franchezza è finzione, sono motivazioni sbagliate, inganno e altro genere, ambiguità, noi vediamo che Paolo dice, guardate, in che modo abbiamo predicato il Vangelo? Non per essere approvati dagli uomini, perciò non abbiamo fatto cose con finzione, non abbiamo predicato un Vangelo finto, un Vangelo che potesse piacere alle persone, non abbiamo ingannato nessuno, ma noi ci siamo preoccupati di essere persone approvate da Dio e parliamo in modo non da piacere agli uomini, ma di piacere al Signore, perché il Signore prova i nostri cuori. Ecco dove ci porta la parola, ecco perché dobbiamo vivere veramente una vita che si comporta in ogni cosa con franchezza. Quando parliamo del Vangelo, e non solo, anche nella nostra vita, nel nostro parlare. E cari fratelli, quando pensiamo alla Chiesa primitiva, con queste qualità, con la franchezza che accompagnava il loro messaggio, il messaggio del Vangelo e la loro vita, hanno portato dei frutti che si basavano su due aspetti, sia sulla quantità e sia sulla qualità. Perché la prima Chiesa, la Chiesa primitiva, era una Chiesa che cresceva nel frutto delle anime che si convertivano, ma anche nella qualità delle anime. C'era la qualità nelle anime. Questo è fondamentale. Quando noi vogliamo piacere a Dio, quando noi seguiamo i modi di Dio. Allora, naturalmente, vivere la simulazione vuol dire fingere, dobbiamo stare attenti. A volte, invece che vivere con franchezza, potremmo vivere la simulazione. Mi viene in mente quel passo di Atti, capitolo 5, c'è anche quello di Galati, ma in modo particolare Atti, capitolo 5. Vediamo molti credenti che, toccati dal Signore, toccati dallo Spirito Santo e perciò toccati anche dall'amore che provavano verso le altre anime e le altre persone che non potevano mangiare, hanno venduto tutti i poderi che avevano e li hanno messi ai piedi dell'apostolo affinché altre persone potessero usufruirne, mettendo tutto insieme. E in quel momento vi ricordate che c'è stato una famiglia, Anania e Saffira, che anche loro hanno cercato di fare la stessa cosa, ma simulando una trasparenza, ma non sono stati trasparenti, simulando di desiderare, come tutti quanti gli altri, di vendere tutto quello che avevano e di darlo, di metterlo ai piedi degli apostoli. Ma in fondo hanno nascosto una parte, hanno recitato solamente una parte. Dobbiamo stare attenti perché a volte potrebbe succedere questo. E naturalmente la parola ci chiama ad essere persone trasparenti. Ma cari fratelli, non solo essere persone trasparenti, a vivere con franchezza. Il Signore mi faceva riflettere, stiamo attenti, quali sono le motivazioni che caratterizzano, che ci caratterizzano nella nostra vita, che caratterizzano la nostra vita quando noi diciamo di glorificare il Signore. Quali sono le motivazioni? Noi glorifichiamo il Signore in ogni cosa, dicevo prima, nel parlare, quando noi evangelizziamo, quando noi stiamo nella nostra cameretta, quando noi ci mettiamo davanti al Signore. In ogni momento noi siamo chiamati a glorificare il Signore. Ma mi sono chiesto quali sono le motivazioni che ci caratterizzano in quel momento. Ci possono essere anche motivazioni che sono sbagliate. Ad esempio, Paolo parla di persone che predicavano il Vangelo e dice lo predicano per invidia, no? Poi qualcuno dice, vabbè, però Cristo viene predicato. Sì, aspetta un attimo. Però qui c'è un problema, c'è una motivazione che è peccato. La motivazione è invidia. Quali sono le motivazioni di un servizio, del nostro servizio? Perché noi facciamo qualcosa che, tra virgolette, agli occhi degli altri può sembrare spirituale? Da cosa è motivato? Per chi lo stiamo facendo? Vi ricordate in Giudici, capitolo 17, versetti da 1 a 13, il Levita che viene da Betlemme, che a un certo punto arriva nella casa di Mica, quest'uomo che si è costruito un idolo e che ha fatto proprio un tempio per quest'idolo in casa sua? Cosa fa? Quando gli viene fatta una proposta a questo Levita e gli viene detto, senti, tu ci sarai padre a noi, vuoi rimanere qua? Ti diamo vitto, alloggio, ti diamo tutto. Cosa ne pensi? Quest'uomo non era spinto da una motivazione spirituale, ma era spinto da una motivazione personale. Finalmente mi sono messo a posto. Finalmente mi sono messo a posto. Era questo quello che pensavo. Ecco perché Paolo prima parla e dice, attenzione, quando siamo venuti a predicare il Vangelo, l'abbiamo predicato con franchezza. Ed è bello vedere Micaia, no? In Prima Re, capitolo 22, versetto 14. Quando delle persone vanno da lui e dicono, Micaia, mi raccomando, tutti gli altri profeti hanno detto questo. Di tu la stessa cosa che hanno detto loro. Cosa dice Micaia? Ma state scherzando. Come è vero che il Signore vive, io dirò quel che il Signore mi dirà. Questa è la franchezza. Vogliamo veramente glorificare il Signore in un modo biblico? La linea guida è questa. Allora, comportarci con franchezza in ogni momento, in ogni cosa. Un secondo aspetto che ci dà come linea guida, qual è? Paolo dice, ecco, comportiamoci con franchezza ora e sempre. Anche questo ha parlato molto al mio cuore. Dobbiamo ammettere che con le parole siamo tutti molto bravi e quando a volte facciamo delle promesse al Signore, soprattutto all'inizio di ogni anno siamo pronti a fare delle promesse, a prenderci degli impegni spirituali davanti al Signore, siamo molto bravi. A volte ci commuoviamo da soli. Signore, sono veramente bravo a farti delle promesse. Però il punto qual è? È che poi vediamo che queste promesse non vengono mantenute. A volte vediamo dei fallimenti, a volte ci fermiamo a metà, perché siamo bravi a parlare, ma ci fermiamo a metà. A volte vediamo un tiepidismo delle chiese, un tiepidismo nella vita spirituale, siamo tiepidi. Si inizia bene e poi man mano non curiamo la vita spirituale. Solamente che il problema cos'è? È che a volte questo tiepidismo viene accettato anche dai credenti che stanno intorno a noi. Perché pensiamo che tutto sia normale, perché questo fa parte della nostra concezione. È normale che uno all'inizio è caldo, ma poi man mano si raffredda. Ma guardate con quanta convinzione sta parlando la scrittura. No, no, attenzione, ora e sempre Cristo sarà glorificato nella mia vita. Vi ricordate, ecco, dicevo, con le parole siamo bravi, vi ricordate Pietro quando Gesù gli rivela che sarebbe stato crocifisso, che sarebbe stato ucciso? Cosa dice a un certo punto Pietro? Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e addirittura sono pronto anche a morire per te. Ma poi che è successo? Ha avuto paura, è scappato. Però devo dire, cari fratelli, la mia preghiera è questa. Signore, insegnami ad essere come Pietro. Perché Pietro ha sbagliato, è vero che ha sbagliato Pietro. Ma è anche vero che Pietro ha riconosciuto il proprio errore. E a questo ci chiama anche il Signore. A riconoscere il proprio errore. E dopodiché vediamo Pietro, un uomo che era pronto a rischiare la propria vita affinché il Signore fosse glorificato. E infatti è arrivato fino alla morte. E ricordiamoci che la scrittura ci insegna anche un altro principio. Paolo dice ora e sempre Cristo sarà glorificato nella mia vita, e noi nella scrittura vediamo in Ecclesiaste 7:8 che viene detto vale più la fine di una cosa che il suo principio. In effetti noi vediamo, no? Vale più la fine di una cosa che il suo principio. A volte uno può fare tante cose all'inizio, ma se poi per tanto tempo non fa niente, ci dimentichiamo pure di quello che ha fatto all'inizio. Ma ciò che conta, spesso e volentieri, è proprio la fine di una cosa. Mi viene in mente un po' Gesù durante 3 anni di ministero, dove ha compiuto molti miracoli e dove veramente molte persone hanno anche creduto in lui che era il Messia. Però quando c'è stato veramente un frutto esponenziale, quando c'è stato un grande frutto che è stato raccolto alla fine del suo ministero su quella croce. C'è un versetto in Giovanni 12:24, lo leggo io, dice in verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto, cari fratelli. Vedete, la fine di una cosa a volte è anche meglio del principio, e questo vale anche per la nostra vita. Naturalmente non porta il giovane a dire sono giovane e adesso non mi interesso di glorificare Dio, mi interesserò quando arrivo a una tarda età o a mezza età. Assolutamente, la linea guida, il principio che ci viene dato questa sera da parte della parola è ora e sempre. Un credente deve essere consapevole che ciò che ha iniziato davanti al Signore deve essere portato, cari fratelli, fino alla fine. Apostolo Paolo, quando parlava ai credenti di Efeso in Atti capitolo 20, cosa dice? Conduco la mia corsa al termine. Questo deve essere il nostro obiettivo. Se io devo glorificare il Signore, non lo glorifico una volta ogni tanto. Non lo glorifico ora e poi basta. Non lo glorifico nel passato e adesso mi fermo e mi prendo un momento di pensione. No! Ma davanti a noi dobbiamo avere un obiettivo. Conduco la mia corsa al termine. E a Timoteo dice ho finito la corsa e ho conservato la fede. È qui che noi dobbiamo arrivare. Allora, quando dice ora e sempre, sta parlando anche di un impegno, di un comandamento. Io non lo voglio vedere semplicemente come un comandamento. Quando anche siamo chiamati a mantenere la nostra fede e a glorificare il Signore in ogni momento, abbiamo questo comandamento, ma lo voglio vedere più come un impegno. Perché all'inizio ho letto il passo di Isaia? Se siamo entrati insieme ad Isaia nel contemplare la gloria di Dio, cari fratelli, beh, noi non possiamo uscire da quella stanza, da quel tempio, così come siamo entrati. Ma quella gloria è così grande ai nostri occhi e nel nostro cuore, e ne abbiamo così tanto beneficiato, che deve portarci a desiderare, a impegnarci per il Signore, glorificandolo ora e sempre. Perché non parla del passato? Ma dice ora che è presente e sempre parla del futuro. Perché il passato non c'è più. Eppure quante volte viviamo solamente di passato, ricordandoci del passato. Ma Paolo non parla del suo passato, quando anche potrebbe dire tante cose, ma parla del presente e dice ora io glorificherò Dio, e sempre parla del futuro. Di solito negli ultimi anni di lavoro, prima di andare in pensione, uno cerca di lavorare un po' di più per avere una pensione un po' più alta. Ma spiritualmente Paolo ci ricorda che nella vita cristiana non è così, cari fratelli, non è come la pensione, non è così. Ma il presente e il futuro devono essere vissuti allo stesso modo. Non c'è diversità, anzi, il futuro deve essere ancora qualcosa di più intenso alla gloria del Signore. Allora chiediamoci, ma cosa dovremmo fare? Perché io mi sono chiesto. Essere costanti in che cosa? Come dicevo prima, Giacomo ci porta a dire, attenzione fratelli, non viviamo un mondo virtuale, ma viviamo realmente nella vita quotidiana le verità bibliche. E cioè, dobbiamo essere costanti, cari fratelli, nella fedeltà fino alla fine. Il salmista dice, Signore, insegnami la via dei tuoi statuti e io la seguirò non solo per un momento, non solo quando mi conviene, non solo quando tutto va bene, ma la seguirò fino alla fine. E nella fedeltà, quante volte troviamo nei salmi, ma anche nella parola di Dio, negli altri libri della scrittura, dove viene detto, o Israele, spera nel Signore, ora e sempre. Sì, la nostra fede non deve mai venire meno, ma sempre. Guardate come si ripete, ora e sempre. Nella scrittura è importante il principio, ma mi sembra di capire e di vedere, qualcuno affermava anche, che nella scrittura si parla più della fine delle cose, invece che del principio. Allora una fede che si viene dimostrata nei confronti di Dio ora e sempre. E quanti credenti che sono stati perseguitati eppure non hanno abbandonato Dio, ma sempre hanno dimostrato la loro fede. Dobbiamo essere costanti, cari fratelli, nel compiere il bene. Compite il bene in ogni tempo, dice la scrittura. È vero, a volte ci passa la voglia, vediamo delle persone che si comportano in un certo modo, addirittura i fratelli che non sono riconoscenti, diciamo ma basta, ma non ne voglio proprio sapere, giriamo la faccia dall'altra parte. Ma Giacomo dice, chi non fa il bene compie il peccato. Stiamo attenti, è vero? Stiamo attenti, cari fratelli, non ci stanchiamo, perché noi non dobbiamo glorificare gli uomini, non dobbiamo piacere agli uomini, noi dobbiamo glorificare Dio. E se dobbiamo glorificare Dio, allora compiamo il bene in ogni tempo. E cosa dire della preghiera? Anche la preghiera, in Efesini 6:8, Paolo esorta i credenti a dire pregate in ogni tempo, in ogni tempo. Quali sono le linee guida? La franchezza, la costanza, cioè ora e sempre, glorificherò Dio nel mio corpo. E poi dice Paolo, come terzo punto, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Sono belle le parole del nostro maestro e anche di esempio del Signore Gesù, quando dice, Padre, io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare, dice in Giovanni 17,4. Fratelli, anche noi abbiamo un'opera. Il Signore è venuto a compiere una grande opera su questa terra. compiendo in ogni cosa, in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni movimento, in ogni azione, la volontà del Padre, e il Padre si è compiaciuto. Ma anche noi siamo chiamati, cari fratelli, a vivere come Cristo, a compiere l'opera che il Signore ci mette davanti, e cioè quello di glorificarlo, proclamando le sue virtù, e non solo con la bocca verbalmente, ma come abbiamo letto prima, con franchezza nei nostri pensieri, nel nostro cuore, nel nostro parlare, nella nostra costanza, nell'essere costanti in ogni cosa, nella fedeltà, nell'amore, nella preghiera e tanto altro. Allora, in che modo Paolo dice Cristo sarà glorificato nel mio corpo? Beh, innanzitutto mantenendoci nella purezza. Se andiamo a leggere in Prima Corinzi, capitolo 6, versetti da 19 a 20, non lo prendo perché sennò ci metteremo troppo tempo, l'Apostolo Paolo esorta i credenti a non commettere fornicazione, ma la fornicazione è un grave peccato che viene commesso nel corpo. E poi è bello perché proprio in quel passo ci dice una verità molto importante. Dice che il corpo del credente, di quella persona che riconosce Cristo come Salvatore, diventa il tempio dello Spirito Santo. E va avanti ancora nell'esposizione di questi pensieri dicendo che la nostra vita non ci appartiene più, ma appartiene al Signore. Il nostro corpo non ci appartiene più perché è stato comprato, ed è stato comprato a caro prezzo per mezzo del sangue di Cristo. E allora dice Paolo, in che modo possiamo glorificare Dio, Cristo, nel nostro corpo? Mantenendoci puri. Spesso chiama a Timoteo, esorta Timoteo a vivere nella purezza, ad esortare i giovani a vivere anche nella purezza sessuale. Com'è importante, cari fratelli, è veramente come il Signore ci ama, mettendoci in guardia da queste cose, dalla contaminazione, dall'impurità del corpo. Oggi viviamo una certa libertà e un certo privilegio, parlo di come credenti che ci siamo convertiti da giovani, che è veramente meraviglioso, è bellissimo. I giovani credenti che si convertono possono veramente mantenere quella purezza ai piedi del Signore, con l'aiuto del Signore. E questo, cari fratelli e cari giovani, glorifica il Signore nel nostro corpo, mantenendoci nella purezza. Non solo, ad esempio, anche resistendo nella persecuzione. Se andiamo a leggere 2 Tessalonicesi 1, 11 e 12, a un certo punto Paolo parla ai credenti di Tessalonica e dice queste parole: ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio. E poi dice: e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù Cristo sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Dice: il nome del nostro Signore Gesù Cristo sia glorificato in voi per l'opera della vostra fede. Sarà proprio la fede di questi uomini, che comunque erano anche perseguitati, che vivevano una certa persecuzione in quel momento, e proprio la fermezza nella fede, resistendo e non abbandonando la via del Signore, che avrebbe portato questi uomini a fare che cosa? A glorificare in loro il Signore Gesù Cristo. È bellissimo. Nel nostro corpo, nel nostro cuore, e poi in che modo ancora? Facendo il bene. Quando Gesù parla in Matteo, sul sermone sul monte, dice: attenzione, sapete come potete glorificare Dio? Ancora una volta ripete: facendo il bene. Ecco perché dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere. E cosa succede? E glorificano il Padre vostro che è nei cieli. È bellissimo, perché quando noi glorifichiamo il Signore, non solo il Signore viene glorificato da noi, da quello che noi facciamo e diciamo e da come viviamo, ma addirittura la nostra vita porta anche gli altri a glorificare Dio. In Galati capitolo 1, a un certo punto, quando l'Apostolo Paolo racconta un po' quello che è stata la sua conversione, dice che molti, quando hanno visto Paolo che si è convertito e conoscevano il passato di Paolo, dice Paolo: a motivo della mia conversione, del mio cambiamento, glorificavano Dio. È bellissimo, cari fratelli. Ma gli altri quando ti vedono, quando mi vedono, cosa fanno? Glorificano il Signore? Dicono, ma veramente il Signore è in grado di fare questo? Veramente il Signore è in grado di cambiare le persone? E non solo facendo del bene, ma anche portando frutto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Un segno distintivo, saremo discepoli di Cristo se portiamo frutto. Fratelli, spesso i frutti non si vedono proprio. Qui non si sta parlando, attenzione, in questo è glorificato il Padre mio se fate qualcosa, ma sta parlando di portare frutto. E quando si parla di portare frutto, non si sta parlando di portare solamente delle anime al Signore, ma il primo frutto che si vede, sapete qual è? Una vita consacrata, la manifestazione dello Spirito, del frutto, dei frutti dello Spirito Santo, del frutto dello Spirito Santo nella nostra vita. A questo noi dobbiamo aspirare. E questo glorifica il Signore, perché vuol dire che la salvezza di Dio non è stata vana nei nostri confronti. Questo è il frutto che il Signore si aspetta e che Giacomo sottolinea anche nella sua lettera. E non solo, anche nell'espletare il dono che ci è stato affidato. In 1 Pietro 4,11, quando parla del dono, dice: se uno parla, lo faccia come se si annunziasse l'oracolo di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. E poi dice: affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. A me ha fatto riflettere anche questo. Nelle nostre chiese spesso vediamo fratelli e sorelle che non hanno ancora chiaro il dono che gli è stato dato da parte del Signore. Eppure il Signore ha dato dei doni a tutti, no? Però mi rendo anche conto che, cari fratelli, affinché questo possa avvenire anche, affinché noi possiamo conoscere il nostro dono, dobbiamo anche disporci. Dobbiamo disporci nel cercare questo dono. E in che modo dobbiamo disporci? Nell'essere disponibili a fare ogni cosa. Non nel dire no, questo non lo faccio, e no, questo mi piacerebbe, quest'altro non mi piacerebbe. Poi sarà il Signore a determinare e a dirci, a farci capire naturalmente qual è il nostro dono, ma lui già l'ha determinato. E attraverso il dono che ci viene dato, noi glorificheremo, il Signore sarà glorificato. Perché? Perché gli altri vedranno che quel dono ci è stato dato da Dio e che la potenza di Dio agisce in noi. Allora, in che modo Paolo dice glorificherò il Signore? Nel mio corpo, e poi dice sia con la morte e sia con la vita. O meglio, sia con la vita e sia con la morte. Infatti Paolo dice per me il vivere è Cristo. Cari fratelli, di fronte alla gloria di Dio e di fronte all'opera che Dio ha compiuto nella vita di Paolo e nella nostra vita, Paolo dice io non vivo più per me stesso, perché la mia vita non mi appartiene più. Questo vuol dire che in poche parole ha dato la precedenza al Signore nella sua vita, sopra ogni cosa, sopra ogni pensiero, sopra ogni azione. Io vivo per Cristo, ecco perché in Galati dice non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E dice la vita che vivo, la vivo nella fede, nel Figlio di Dio. Non la vivo più per me. E questo è fondamentale. Come viviamo la nostra vita, con la nostra vita? Come glorifichiamo il Signore con la nostra vita? O meglio, lo glorifichiamo con la nostra vita? Diciamo per me il vivere Cristo? Naturalmente è una cosa che dobbiamo ricercare. Io non sto parlando di perfezione e nemmeno sto accusando voi, cari fratelli, perché è una linea guida prima di tutto per me e poi per ognuno di noi. Ci dobbiamo mettere davanti al Signore e dire ma aspetta un attimo, Signore, ma veramente io in questo momento di vita ti sto glorificando, eppure la vita è breve, no? E poi dice Paolo, sia con la vita, ma anche con la morte. Con la vita senza perdere tempo. E in ogni momento, in ogni cosa che fa, glorifica Dio. E con la morte, cosa vediamo? Il discorso che l'Apostolo Paolo fa agli anziani di Efeso è meraviglioso. Dice, non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa. Non faccio nessun conto della mia vita, cari fratelli. Glorificare Dio vuol dire allargare la nostra mente, vedere oltre i confini, vedere la terra piatta e non più rotonda, non vedere solamente una parte della terra. Paolo si spinge molto oltre. Non faccio più conto della mia vita. Non vede la morte come il termine di ogni cosa, ma vede come un qualcosa di meraviglioso che lo porta addirittura a un compimento della corsa e a un premio meraviglioso, alla presenza del Signore. E gli amici di Daniele, in Daniele, cosa fanno? Erano pronti a morire. Per che cosa erano pronti a morire? Perché cosa erano pronti a morire? E cari fratelli, sono stati buttati nella fornace. Beh, per non prostrarsi davanti a una statua e per continuare a glorificare il Signore. Eppure loro pensavano, dicevano, se il Signore non ci salva, a noi non ci interessa. Possiamo dire, noi continueremo sempre e continuamente a glorificare il Signore. Allora, cari fratelli, vogliamo glorificare Dio? Lo Spirito ci mette davanti queste linee guida, naturalmente ce ne sono tante e tutte ci portano naturalmente sempre verso la parola di Dio. Però mi piaceva vedere quello che il Signore ci metteva attraverso l'Apostolo Paolo. Con ogni franchezza, ora e sempre nel mio corpo. Allora mi devo chiedere quando mi sveglio la mattina, Signore, sto camminando, sto procedendo con ogni franchezza? Signore, ora o in qualche tempo della giornata o sempre ti sto glorificando? Lo sto facendo nel mio corpo? Guardate, fratelli, in ogni cosa, il Signore ci chiama a questo. Allora, questo è il modo biblico di glorificare il Signore. Questo è il modo biblico per non essere ingannati, o meglio ancora, per non vivere in un mondo virtuale, ma in un mondo reale, perché la parola di Dio si può mettere in pratica e ci è stata data per essere messa in pratica. Che il Signore benedica la sua parola. Perdonatemi se ho occupato molto tempo, ma volevo finire e se sono andato veloce. Amen.